dicevo prima che pensiamo di correggere un po' il tema di martedì prossimo. Anziché l'annunciazione a Maria, parleremo dell'annunciazione a Giuseppe, perché l'annunciazione, testo conosciutissimo, bellissimo, a Maria, si trova nel Vangelo secondo Luca. E invece l'annunciazione a Giuseppe è una cosa abbastanza anomala, ecco, e rifletteremo sul fatto che Giuseppe è molto meno importante, molto meno centrale, ovviamente, di Maria, ecco, ma ne parliamo la prossima volta. Ma intanto ci preme dire che, come sapete, soltanto due Vangeli hanno il racconto della nascita di Gesù e ciò che succede lì attorno, ecco, subito prima e subito dopo la nascita di Gesù, fino alla fuga in Egitto, poi fino alla circoncisione, alla presentazione di Gesù al Tempio e così via. Gli altri due Vangeli non fanno parola di questo. Marco, il Vangelo più breve e più antico, inizia direttamente con Gesù che predica e va a farsi battezzare da Giovanni Battista, e Giovanni ancora di più inizia con un discorso che ci appare un po' filosofico, ecco, sulla parola eterna, sul logos eterno di Dio che preesiste e che poi si incarna in Gesù di Nazareth. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo intanto vuol dire una cosa molto interessante che dobbiamo sempre ricordarci, e cioè che i Vangeli, che il raccontare la storia di Gesù è stata una cosa plurale, assolutamente plurale. Ci sono delle differenze radicali nel raccontare la storia di Gesù. Queste quattro biografie, non si tratta di biografie nel termine, non è il termine proprio, ecco, per parlare di questi racconti, queste quattro testimonianze su Gesù sono radicalmente diverse, e anche questi due Vangeli, Matteo e Luca, che parlano di come è nato Gesù e di cosa è successo subito prima e subito dopo, sono molto diversi, e lo vedremo, insomma. Matteo e Luca raccontano cose diverse, hanno una prospettiva completamente diversa, perché diversa è l'uditorio al quale parlano, per il quale scrivono, ecco, non c'è alcun dubbio, la comunità di Matteo è molto diversa da quella di Luca. Adesso non voglio farla lunga su questo, ecco, ma mi sembra comunque interessante. Le genealogie, perché anche Luca ha una genealogia, le genealogie anche sono diversissime, ecco, noiose. La prima cosa, ditemi voi, se ci sono dei fogli, se qualcuno non li avesse, ce ne sono ancora delle fotocopie che girano. Una genealogia è una cosa noiosissima, proprio una cosa barbosa, eccetera, eccetera. Il modo più noioso non ci poteva essere. Cioè, qualcuno che fosse interessato a capire un po' chi sia Gesù, eccetera, eccetera, dice, vabbè, leggiamo un Evangelo, cominci con Matteo e dice, no. E qui e generò questo, Giacobbe generò Giuda, e Giuda generò Fares, dice, vabbè, un elenco di nomi, arido. In realtà l'interesse sta nel come è organizzato questa cosa qui, ecco. Oggi c'è un po' una moda per le genealogie. Sono tante le persone che, per esempio, vengono a Torre Belli, c'è l'archivio della Tavola Olandese, perché vogliono ricostruire il loro albero genealogico. E io ho ricevuto nel corso degli anni le richieste più strane e più strambe di persone che dicono, ah no, ma io voglio ricostruire assolutamente, so che sono partiti dalla Valpellice, dalla Val Germanasca, vivono in America Latina, in Australia, negli Stati Uniti, persone che non hanno più nessun collegamento con questa, ma dicono no, assolutamente vogliamo ricostruire. Penso per esempio, perché me ne ricordo bene, a che cosa è successo quando dei mennoniti mi hanno detto vogliamo ricostruire. Un lavoraccio terrificante, quindi, che dura anni, che dura assolutamente anni. E poi quindi oggi le genealogie vanno di moda, anche se leggerle è una cosa noiosissima, ecco. Per esempio, un grande presidente degli Stati Uniti che si chiamava Dwight Eisenhower, il vincitore, diciamo uno dei vincitori della seconda guerra mondiale, lui era un credente evangelico presbiteriano molto, molto rigido alla sua famiglia, un puritano, tutto d'un pezzo, puritano non è una parolaccia. E lui racconta nelle sue memorie Eisenhower che ogni anno I suoi genitori costringevano lui, ed era una famiglia numerosa, a leggere per intero la Bibbia. E dice l'unica cosa che, dalla quale eravamo esonerati era quella, erano le genealogie, perché anche nell'Antico Testamento ce ne sono parecchie. Dice, ecco, solo quello, altrimenti dovevamo leggere tutto, il libro delle cronache, il libro delle norme rituali alimentari dell'Antico Testamento, o una rottura di scatole terrificante, ecco, per dei bambini. Dovevamo leggere tutto. L'unica cosa, se non altro, era il sollievo, non ci costringevano a leggere le genealogie, insomma. Genealogia ha la stessa radice di Genesi, ovviamente, cioè siamo all'inizio, insomma, e quindi è come se Matteo volesse dirci qui comincia la storia, veramente. La storia inizia in questo modo qui, siamo davanti ad un nuovo inizio. Con l'avvento, con l'arrivo, con la nascita di Gesù, inizia una storia nuova, ecco. Ed è abbastanza strano cominciare però con una genealogia, perché la genealogia tu la ricostruisci andando al cimitero. Cioè il Vangelo, questa anche è una piccola curiosità che mi ha sempre colpito, il Vangelo di Matteo inizia e finisce al cimitero. Finisce al cimitero perché le donne il mattino di Pasqua vanno a rendere omaggio alla salma di Gesù, al cadavere di Gesù, ecco, di mattina presto, piene di paura, eccetera, eccetera. E poi al cimitero vengono sconvolte dall'annunzio, dalla pietra rotolata, eccetera, eccetera. Ne parleremo eventualmente prima della Pasqua. Ma anche qui il narratore, l'evangelista, va al cimitero, cerca di ricostruire quella che è stata la genealogia di Gesù. È evidente che non ha nessun valore scientifico, ecco, questa roba qua. Ma la cosa interessante è come vi ho detto, come è stato costruito, ecco. Vi dicevo ancora una piccolissima parola su questa moda, che però è anche un bisogno profondo per alcune persone di ricostruire il proprio albero genealogico. Io racconto spesso l'episodio di un giovane brillante teologo che incontro a Chicago, di colore, responsabile per la Chiesa Luterana d'America, 5 milioni e mezzo di membri, eccetera, eccetera, delle relazioni internazionali. Mi porta a cena, chiacchieriamo, eccetera, eccetera, poi gli dico, beh certo, si chiama Schweitzer. Dico, beh, strano cognome, hai, di colore. Persona di 40 anni, un bellissimo uomo, molto colto, dottorati presi, un po'. E gli dico, però è abbastanza strano che tu dimmi qualcosa. Dice, ma sai, io sono stato cresciuto da una famiglia tedesca, protestante, e quindi nella fede evangelica, diciamo così, ma come vedi dalla mia pelle non sono nato, non sono, i miei genitori biologici non sono dei tedeschi protestanti. E ho passato molti dei miei anni migliori nel cercare di risalire a chi fossi, ecco, a chi fosse la mia, e ci sono riuscito, grazie al fatto che adesso era una persona brillante, eccetera, eccetera. Il Papua Guinea ha trovato il padre e la madre, ed è stata una cosa commoventissima, in una tribù sperduta. E loro l'avevano dato a dei missionari, nella miseria assoluta avevano dato questo bambino a dei missionari, che poi l'aveva dato a sua volta in adozione. Ed è lui che mi ha fatto riflettere su questa storia della genealogia. Mi ha detto, sai, se non sappiamo da dove veniamo, poi dice, io sono assolutamente riconoscente ai miei genitori tedeschi che mi hanno dato la possibilità di crescere, mi hanno adottato in senso pieno, eccetera, eccetera. Ma per me era importante sapere quale fosse la mia storia. Ed è stato bellissimo incontrare mio padre e mia madre biologici, perché mi hanno poi raccontato delle cose. Io capisco di avere molteplici radici, abbiamo tutti molteplici radici. Ma per un figlio adottivo a volte questa cosa è importante, ecco. Allora io credo che Matteo abbia cercato anche di dire qualcosa su chi è Gesù attraverso questi nomi. Come mai Gesù non è nato sotto un cavolo e non è caduto dal cielo, ecco, non è arrivato incarnandosi così. È il frutto di una storia, la storia della Bibbia ebraica, la storia della salvezza, eccetera, eccetera, ma vi sono dei nomi abbastanza strani. Ecco, vi sono dei nomi conosciuti ed illustri, vi sono dei nomi sconosciuti e non noti quasi a nessuno, e vi sono soprattutto dei nomi molto discutibili. Questa è la cosa che mi ha sempre affascinato in questa genealogia. Intanto ci sono tre gruppi di 14 generazioni, come vedete. Tre gruppi di 14 generazioni. È evidente che ritorna il numero 7, che nella Bibbia, già nell'Antico Testamento, nella Bibbia ebraica, ma poi anche nel Nuovo Testamento, è un numero molto particolare, molto importante, che dice la pienezza, ecco. Quindi 3 volte 14, poi però sono andato a contare e in realtà 3 per 14 farebbe 42, già questo è un dettaglio, e invece io ho contato 41 nomi, è strano anche questo, cioè ne manca uno, ne mancherebbe uno, è come se Matteo volesse dire, guarda che poi fai parte tu della famiglia di Gesù, il 42esimo nome è il tuo. È evidente che da Adamo a Gesù non c'erano 14 generazioni, molte di più, a parte il fatto che Adamo non era Adamo, eccetera, eccetera, queste cose le sappiamo. Ma l'ultimo nome da mettere è il tuo. Io credo che in questo modo possa essere intesa queste cose. La genealogia di Luca è di 77 nomi, la genealogia di Matteo 3 per 14, ma in realtà sono soltanto, e vedete che il 7 ritorna appunto, il 7 è importantissimo, ecco. Allora, io vi voglio, e poi passo subito la parola a Don Paolo, mi voglio soffermare soltanto sul fatto che intanto vi sono dei nomi di donna. Le genealogie venivano costruite, vengono ancora molto spesso, in modo, ed è sbagliato, ma venivano costruite attraverso la discendenza maschile. E invece qui vi sono dei nomi di donna. E quali donne? Non so se qualcuno di voi conosce qualcuna delle storie delle donne che ci sono qui. Dici, ma come? Ma Gesù? Gesù è arrivato a noi attraverso... Ma che pedigria, diciamo, che genealogia? Una roba stranissima, insomma. Intanto c'è Tamar. Ci viene detto che c'è Tamar. E Tamar era pagana, intanto, ma è la donna che viene data in sposa al figlio di Giuda. Quindi siamo al tempo dei patriarchi, Isacco, Giacobbe, Giuda è uno dei figli, eccetera, eccetera, che ha a sua volta 3 figli da una donna cananea, quindi madre cana. Il primo figlio si chiama Er e gli viene dato, perché lì non si discuteva, ecco, non è che si scegliessero molti mariti e mogli, eccetera, eccetera. Forse funzionava meglio di oggi, quando invece siamo noi a scegliere. Viene data questa donna molto bella, però muore. E poi c'è il secondo marito che si chiama Onan, e dice tutta la storia che sapete l'onanismo, perché lui non vuole che questa Tamar rimanga incinta, perché secondo la legge di Mosè, il secondo fratello di casa doveva sposare la moglie che rimaneva vedova e darle una discendenza, ma il primo figlio che sarebbe nato sarebbe stato il figlio del fratello che non c'era più. E Onan dice, io non accetto questa storia di dare una discendenza a mio fratello che è morto, ecco, perché il bambino che nasce non porterebbe il mio nome, non sarebbe figlio mio in modo pieno, ma sarebbe il figlio di questo fratello. E per questo motivo disperdeva il seme, dice la Bibbia, e viene punito e anche lui muore. C'è un terzo figlio ancora di Giuda, ma Giuda dice, per carità, mamma mia, questa, non voglio che anche il mio terzo figlio muoia, perché questa donna qui sono già morti 2 fratelli, e quindi dice, adesso prendiamoci un momento di tempo, e la rimanda a casa sua, Tamar. È una storia molto bella, Genesi 37. È una storia molto bella che ci dice delle cose interessanti anche per noi, come tutte queste pagine dell'Antico Testamento. Quindi lei deve tornare a casa sua e poi lei si rende conto perfettamente che questo Giuda non vuole mica dare il terzo figlio. Fa passare perché ha paura che muoia, dice questa donna che porta sfortuna, insomma, perché... E allora lei rimarrebbe senza la possibilità di avere figli, eccetera, eccetera, si traveste un pochino, si mette un velo sul viso e si prostituisce là dove sa che passa il suocero, Giuda. Giuda nel frattempo è rimasto vedovo e incontra questa bella, misteriosa donna proprio lì sul suo cammino e vuole avere con lei un rapporto d'amore, eccetera, eccetera, un rapporto però di prostituzione, eccetera, e nasce, questa donna rimane incinta. Lei si fa dare in pegno un bastone, un cordone, qualcosa da Giuda, e poi vengono da Giuda e gli dicono: guarda che tua nuora, vedova di due tuoi figli, adesso non ha marito ed è rimasta incinta già al terzo, quinto mese, eccetera, eccetera. E Giuda dice deve essere portata fuori dalla città e bruciata, secondo la legge di Mosè. Lasciamo stare le punizioni di quel tempo lì. Ma Tamar gli manda il suo bastone, il suo cordone, eccetera, eccetera. Dice: guarda, il padre del bimbo che io porto in grembo, caro Giuda, sei tu. E allora Giuda si ravvede e dice: lei è una persona giusta, io no. Perché io non ho voluto darle il mio terzo figlio, quindi riconosce lui il figlio, eccetera, eccetera. Questa Tamar ha la vita salva e così via. Ma è un rapporto, capito, incestuoso, molto scuro comunque sia. Bella la figura di questa donna che vuole avere un figlio, perché questo è un riscatto in quel quadro lì. Ecco, oggi non c'è nessun bisogno di avere un figlio nel corso della vita. Ma lì era importantissimo, una donna sterile, una donna che non avesse una discendenza, eccetera, sarebbe stata segnata a dito tutta la vita. E quindi avrà un figlio con questa messa in scena, non faceva la prostituta, ma riesce ad agganciare il suocero. Quindi c'è questa Tamar. Rab, che facciamola breve, c'è un secondo nome di donna, Rab, è colei che accoglie le spie ebree prima della distruzione di Gerico e sarà l'unica sopravvissuta alla caduta di Gerico. Ecco, Giosuè 2, capitolo 2, capitolo 6. Ruth è una moabita, anche lei una pagana, che starà con la suocera, Boaz. Anche lei, a causa della morte del suo sposo e della carestia, sarà condotta ad un gioco di seduzione per avere una discendenza. Victor Hugo ha dedicato a Ruth una bellissima pièce dove parla della carica erotica di quella donna. E poi ancora Bezzalea o Bathsheba, non so esattamente come si pronunzi, in italiano diciamo Bezzalea, ma era Bathsheba, credo, e donna meravigliosa di cui il re Davide si innamora. Lui è sulla sua reggia, un giorno esce sul terrazzo della sua reggia e vede più in basso una donna nuda che prende il bagno e dice: io voglio questa donna ad ogni costo. E gli vengono a dire: no, guarda che è la moglie di Uria, uno dei tuoi soldati. E lui, come un bambino capriccioso, dice: la voglio. Ed organizza una cosa terribile, insomma. Dice: va bene, allora, dice ai suoi soldati: andate anche voi, mandate Uria al fronte, e quando ci sarà l'infuriata della battaglia ritiratevi tutti di colpo in modo che rimanga solo. E così, e questo succede: Uria rimane solo e viene ucciso. E così Davide, nel frattempo, Bezzalea è rimasta incinta. C'è anche questo piccolo dettaglio. Vedete, la Bibbia racconta tutto, non ha paura di raccontare assolutamente l'umanità nostra, ecco, la racconta con tutte le sue contraddizioni. Bezzalea è rimasta incinta, c'era anche questo problema: come poteva essere rimasta incinta dal momento che il marito era in guerra? Il marito viene fatto tornare a casa per aggiustare le cose, ma lui non vuole avere rapporti con la moglie perché dice: no, io sono, penso ai miei compagni che sono in guerra, insomma, penso alle persone che stanno morendo. Quindi ritorna al fronte, e la cosa finisce. Come sappiamo, la storia ci dice che ci sarà una punizione durissima. Questo figlio che nasce, Davide la potrà riconoscere, la sposerà, lei nel frattempo è diventata vedova, eccetera. Questo bambino muore. Davide si pentirà, perché non è soltanto adulterio, ma è omicidio, ecco. Si pentirà di tutto quello che è successo e finalmente potrà avere Bezzalea come legittima moglie, e poi nascerà re Salomone, e di lì gli altri re di Israele, eccetera. Ma vedete, storie molto scabrose, ecco, molto scabrose. donne che hanno però combattuto per poter affermare il loro diritto alla vita, donne straordinarie, ma che fanno parte di storie piene di contraddizioni, piene di un'umanità complicatissima, ecco. E non sono ebrei: Tamar è araba, Raba è cananea, Bezzabea è filistea, Ruth oggi sarebbe giordana, quindi non sono ebrei. Che cosa vuol dire questo? Che Gesù viene al mondo malgrado tutte le nostre contraddizioni, e anzi il frutto di tutte le nostre contraddizioni. È pienamente umano, è pienamente calato nella nostra umanità con tutte le nostre complicazioni, con tutti i nostri aspetti e le nostre zone d'ombra. Ecco. È il frutto di quella storia lì. Poi ci sono dei re che sono uno peggio dell'altro. Se guardate Manasse, i nomi, andate a vedere poi sulla Bibbia, ritrovano idolatri, gentaglia, ma veramente gentaglia. E anche loro sono in questo piccolissimo albero genealogico di Gesù, perché poi qua sono 41 nomi, ecco. Ma se andate a contarli, la metà è una roba di cui noi non vorremmo dire: no, no, ma io ne faccio volentieri a meno di avere nel mio albero genealogico questa roba qua. Allora, come mai Matteo costruisce in questo modo? Vi dicevo, ovviamente, non è da prendere in senso letterale dal punto di vista dei nomi che dicono. Come mai costruisce quella roba lì? Perché ci vuole dire qualcosa, ci vuole dire che Gesù è esattamente il frutto di tutto questo. E in Gesù non c'è nessuna distinzione di sesso, di razza, di estrazione sociale, di storia personale. Il progetto di Dio include tutti, ma davvero tutti, pagani compresi. È un messaggio universale. Gesù è per l'accoglienza, per buttare giù tutti gli steccati. Ci sono delle donne pagane, ci sono delle donne che si sono prostituite, ci sono degli uomini che hanno fatto delle cose terribili, compreso il re Davide, il grande re Davide, il più famoso, eccetera, che comunque vuole quella donna lì ad ogni costo e così via, ecco. La storia della salvezza passa attraverso queste contraddizioni. Io mi fermo qui e poi dopo vediamo.
Grazie Gianni. Beh, hai inquadrato bene il testo e ti ringrazio per questo, perché si impara sempre cose nuove. E sì, anche a me ha sempre colpito questo brano. Tra l'altro, nella liturgia cattolica viene letto soltanto una volta questo brano, e penso con una noia mortale dell'uditore, perché veramente questa sfilza di nomi. Però poi, appunto, il discorso di prima: se lo leggiamo in maniera superficiale rischiamo di perdere molto, poi ci fermiamo e c'è qualcosa di grandioso dietro, a cui ha già accennato Gianni. Lo scrive Matteo, non abbiamo letto la versione di Matteo, quella di Luca è molto diversa. Matteo scrive intorno all'80, gli storici oggi dicono che Matteo scrive intorno all'82 dopo Cristo. Marco è il primo a scrivere i Vangeli che abbiamo, cioè è il primo in ordine di tempo, e scrive 10 anni prima, quindi intorno a 70-72 dopo Cristo. Quindi Marco è il primo, ma Marco non tratta dell'infanzia di Gesù. Non parla di genealogia Paolo, ad esempio. Paolo scrive molto prima di Marco e di Matteo. Ecco, bisogna tenere presente queste cose, perché si aprono dei mondi. San Paolo scrive intorno al 51 su Gesù di Nazareth e sull'avventura cristiana. Questo teniamolo presente, perché questo farebbe sorgere molte domande, cioè Paolo scrive la prima Tessalonicesi nel 51, quindi pensate 20 anni prima di Marco, che è il primo evangelista, E Paolo non scrive di genealogie, non scrive di Maria, non scrive di Giuseppe, non scrive nulla riguardo all'infanzia, eppure il primo. Perché tace? Ma qui si aprirebbe un mondo e non siamo qui per questo. Però vi butto lì il sassolino, cioè proviamo a chiederci queste cose per crescere. Ecco, solo Matteo e Luca decidono di dare una genealogia precisa a Gesù. Matteo cerca di essere preciso, almeno sembra. Parte, abbiamo detto, da Abramo, ma sicuramente, come diceva Gianni, non ha nessun fondamento storico. Oggi, chi compone la genealogia, è una scienza la genealogia, è una scienza. Oggi nessun l'esperto, non so come si dica, l'esperto di genealogia non potrebbe risalire a 1850 anni prima. Matteo presume di poterlo fare, infatti fa partire da Abramo, che quindi quasi 2000 anni prima, è impossibile. È un racconto fittizio, un racconto non reale, ma profondamente vero. Allora, e come saranno molti dei racconti dei Vangeli dell'infanzia e dei Vangeli? Questo bisogna tenerlo presente. È vero, o meglio, è reale, non so, la visita dei Magi? È storica, reale? Sicuramente no. È una bella costruzione di Matteo, che tra l'altro è l'unico a scrivere dei Magi, ma è profondamente vera. È reale quell'episodio tragico della strage degli innocenti. Oggi, non ci volevano gli storici, ma gli storici oggi dicono assolutamente no. Non è reale, non è storico. Nessun testo della storia romana. Pensate se fosse stato veramente in Giudea un eccidio da opera dei romani, dei bambini ebrei, cosa sarebbe venuto fuori e sarebbe ricordato in qualche annale di storia romana. Non c'è nulla. E poi sono tanti motivi, magari noi non ce l'abbiamo, sì l'abbiamo, ecco, ma il 18 magari ci torniamo su questa cosa perché è importante. Allora neanche questa genealogia è reale, ma è profondamente vera. Sono dei midrash, sono dei racconti midrashici, quindi molto importanti per la tradizione ebraica. Matteo è un ebreo, si sta rivolgendo a ebrei, sta predicando in una sinagoga, perché il testo di Matteo pare essere nato come predicazione nella sinagoga ebraica, da parte di persone che hanno conosciuto e frequentato il Nazareno, Gesù di Nazareno. Ecco, perché Matteo sente il bisogno di scrivere questo testo? Perché? I motivi sono diversi. Primo, dare nobile origine ad un eroe è sempre stato il modo di procedere di chiunque avesse messo mano alla vita e alle gesta dell'eroe in questione. Gesù ha un'origine nobile. Guardate come inizia. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Beh, merita un po' di attenzione il Nazareno. Guarda che origine che ha. Ma credo che vi sia qualcosa di più profondo sotto questo. Prendiamo un testo, Marco. Abbiamo detto che Marco è il primo a scrivere in ordine di tempo quello che noi chiamiamo l'Evangelion, la bella notizia, questi testi di bella notizia su Gesù di Nazaret. Marco nel capitolo 6 ricorda un episodio. Gesù torna al suo paese Nazareth, dove è cresciuto, dove Nazareth era al tempo di Gesù. Sono tornato ieri sera da Israele, quindi ogni tanto torno su queste cose leggendo, studiando un po', Nazareth al tempo di Gesù era un villaggio di circa 40 famiglie, no? 40, pensate, 40 famiglie si conoscono tutte, ma tu sei Gesù, ma sei figlio di fratello, hai come sorelle, poi qui suo fratello e sorelle magari un giorno, perché i Vangeli parlano proprio di fratello e sorelle, eh? Uno dice, ma no, ma sono i cugini, non sono i fratelli. Sì, peccato che in greco c'è un termine greco per indicare i cugini, però l'evangelista usa fratello e sorella. Comunque, ne parleremo. Gesù predica a Nazareth e i suoi concittadini, quelli del suo villaggio, dicono una cosa interessante, dicono, ma vi leggo proprio il testo, Marco 6. Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda, di Simone, e le sue sorelle non sono qui da noi? E si scandalizzavano di lui. Occhio, avete sentito? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria? Ora, nella cultura ebraica, definire qualcuno il figlio di Maria, Giovanna, Elisabetta, era un assurdo. Perché? Perché il figlio è sempre figlio del padre. Capite l'espressione? Ma non sei figlio di Maria o di qualsiasi altra donna, non ha senso, perché la donna in quel contesto sociale, culturale, non ha senso. Non è nulla la donna, sapete, no? La donna al tempo di Gesù, come nell'Antico Testamento, è un oggetto, è semplicemente un oggetto. Viene contemplata nel Decalogo, nelle 10 parole ebraiche, viene contemplata tra gli oggetti del marito, dell'uomo e tra le bestie, no? L'ultima parola è proprio su questo. Quindi è soltanto un'incubatrice, la donna è un'incubatrice, è il padre che comunica attraverso il seme tutto ciò che quel figlio sarà. Infatti il figlio veniva, per la cultura, viene chiamato figlio di, e qui c'è il nome del padre, venivano conosciuti così, no? Ben figlio, no? E poi c'è il nome, Joseph, Ben. No? Pensate ancora oggi, un grande israelita, un grande Ben Gurion, figlio di Gurion, del leone tra l'altro, che poi non è un nome d'arte, Ben Gurion, non è. E perché Marco scrive questo? Perché i dicono i nazaretani il figlio di Maria, non sei il figlio di Maria, perché stando ai testi evangelici, basta sfogliare i Vangeli, Gesù è spesso attaccato per le sue origini, non soltanto perché è povero, le umili origini di Gesù era molto povero. Guardate che la Galilea, quindi la parte alta della Palestina, al tempo di Gesù, guai parlare di Israele con dei cristiani arabi oggi in Israele, ti mangiano, no? Non esiste Israele, esiste la Palestina, anche al tempo di Gesù. E la Galilea, quindi la parte nord della Palestina, era una regione poverissima, poverissima. Si faceva la fame. Perché? Perché c'era una tassazione romana assurda, eh? E quindi molti vendevano i campi per poter pagare le tasse, ma finiti i campi vendevano se stessi, eh? Andavano in prigione, no? E c'è anche una parabola che riprende questa tematica. Ma quindi Gesù è un povero, è proprio povero anche fisicamente, probabilmente ha patito la fame anche lui, anche Gesù. Si viveva di ciò che si coltivava. i genitori, la famiglia di Gesù sicuramente era contadina, anche contadina, perché altrimenti sarebbero morti di fame. A parte che Nazareth erano 40 famiglie che vivevano in grotte, non esistevano le case, erano anfratti nelle grotte. Gli archeologi dicono che al tempo di Gesù Nazareth doveva essere ferma all'età della pietra. Era veramente una cosa. A 20 km c'è Sepphoris, c'è questa grande città romana che stava sorgendo al tempo di Gesù, quindi probabilmente Gesù andava a fare il carpentiere lì per mangiare, ma sicuramente la sua famiglia stava coltivando qualcosa per non morire di fame. Ci sono degli studi interessantissimi sulla Galilea al tempo di Gesù, veramente una terra poverissima. Ma non solo per questa umile origine, ma perché c'era forse anche delle calunnie rispetto a Gesù. Circolavano delle calunnie rispetto alla figura di Gesù. Queste sono attestate nel Vangelo. Delle calunnie. Quindi vuol dire che probabilmente non c'era il Padre. Non c'era il Padre. Ma tu che sei senza padre, chi pensi di essere? Vi ricordate che in Giovanni c'è un versetto tremendo che dicono a Gesù, quando c'è una diatriba, noi non siamo nati da prostituzione. Interessante questo. Celso, il grande Celso, qualche anno più tardi, scriverà un libello calunnioso rispetto ai cristiani, dicendo, ma il vostro maestro è nato da prostituzione. Agostino poi scriverà contro Celso, un altro libro. Quindi Matteo probabilmente ha scritto questa genealogia non solo per dare all'eroe un'origine, Davide, Abramo, ma proprio per mettere a tacere queste voci che stavano circolando. Tenete conto che Gesù è morto nel 30 d.C. Questo è abbastanza certo come dato. Anche il 7 aprile è stato identificato come giorno della morte di Gesù. Gesù è morto nel 30 e Matteo scrive queste cose nell'82. Pensate quanto tempo è passato e quanto queste dicerie possono essere cresciute, possono essere ingigantite anche. Quindi dice, ma forse è come se Matteo corresse ai ripari. Infatti Matteo, lo stesso episodio, Marco dice, mette in bocca ai nazaretani, le abitanti di Nazareth, ma non è questo il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di... Matteo, che vuole difendere, prendere le parti di Gesù, cosa scrive? Stesso testo, stesso episodio, ma siamo in Matteo 13, non è egli forse il figlio del carpentiere? E sua madre non si chiama, ma vedete? Mentre il padre dice, ma certo, è il figlio del carpentiere, per Matteo, perché oltre a fare la genealogia vuole anche in questo caso dire, ma Gesù un padre ce l'aveva. Mettiamo a tacere queste dicerie. Un altro aspetto, anche questo molto interessante, Matteo è il primo a parlare della verginità di Maria. È il primo. E siamo nell'82. Marco non fa nessun accenno a Maria come madre di Gesù nell'infanzia e tantomeno non spende una parola sulla verginità. Paolo, che scrive tutto sommato vicino agli episodi, quindi 20 anni dopo, non fa nessun accenno a Maria e alla sua verginità. Di passaggio in Galati 4:4 abbiamo l'unico momento in cui Paolo dice Gesù è nato da donna. Poteva usare il termine nato da vergine, invece proprio donna. Tra l'altro viene usato un termine in greco che sarà poi usato, lo ritroveremo in italiano, nel termine ad esempio ginecologia, no? Questa proprio vedete, Paolo usa proprio un termine carnale riguardo a Maria e non fa nessun accenno alla verginità. Matteo è il primo a parlare della nascita virginale di Gesù. È vero, Gesù non ha un padre di sangue, perché è nato dallo Spirito Santo, dirà. È una difesa troppo bassa? Probabilmente Matteo stesso si accorge che non tiene come giustificazione. Allora aggiunge la genealogia, dicendo: se non vi convince la nascita virginale di questo uomo, che tra l'altro, apro una parentesi, i grandi eroi della storia sono nati tutti da madri vergini, tantissime perlomeno, nella storia romana, il Buddha è nato da madre vergine, e avanti così, tantissime. Quindi non è un unicum la nascita virginale di Gesù. Matteo dice: Dio può far emergere la santità da ogni storia umana, anche se fragile, anche se inadeguata, anche malvagia. Addirittura da una storia di incesto, di prostituzione, di seduzione, adulterio. Capite? Matteo dice: Gesù è nato da questo tipo di genealogia. E quindi non spaventiamoci delle cose che si dicono di lui, perché Dio può fare quello che vuole in qualche modo nella storia, e può far nascere anche Gesù, suo figlio, da storie storte, da storie che non tengono, da storie improbabili. E qui si collega, perché l'ha detto prima Gianni molto bene, Gesù nasce a valle avendo alle spalle queste storie maledette, queste storie impossibili, queste storie impure, che pensate alle orecchie di ebrei che stanno ascoltando in sinagoga queste cose, dice: ma è follia questo, è follia. Queste quattro donne sono pagane, sono impure, sono adultere, sono omicide. Bezzabea, pensate, non so se avete, è interessante, guardate il testo, Tamar viene citata, Rab o Rakab nella versione della CEI viene citata, Ruth viene citata, Matteo non si osa neanche chiamare per nome Bezzabea, dice da quella che era stata la moglie di Uria. Interessante, non osa neanche quella, la chiama quella, perché è veramente una donna tremenda. E allora usa queste, Matteo cita queste quattro donne, tra l'altro facendole diventare anelli di congiunzione per il compimento, anelli di congiunzione, la donna che è soltanto incubatrice, ha soltanto il compito di recepire vita e di trasmetterla, di partorire, di darla alla luce, ma lei non c'entra nulla con il figlio che nascerà. Eppure Matteo mette queste quattro figure, e sono figure splendide. Leggetevi la storia, perché sono tutte narrate nell'Antico Testamento. E allora credo che sia bellissimo questo. Non c'è storia così storta la nostra, non c'è storia così impura, omicida, che non possa alla fine dare alla luce Dio stesso, Dio stesso. Perché in fondo siamo chiamati tutti a mettere alla luce, a dare alla luce Dio stesso attraverso l'amore, perché amando si incarna il divino, perché Dio è soltanto amore. E allora non ci deve interessare quale storia abbiamo alle spalle, quali genitori, quale pedigree, quali sbagli abbiamo potuto fare, amori sbagliati, amori falliti, siamo tutte storie storte in fondo, ma tutti possiamo incarnare Dio nella nostra storia. Questo credo che sia il grande messaggio della genealogia. Capite, non è la purezza, non è avere dei meriti, non è avere dei meriti per poter essere dalla parte di Dio, ma Dio è sempre dalla nostra parte, indipendentemente dalla storia che abbiamo avuto, indipendentemente. E poi l'ultima cosa, questo lessi un libro tempo fa del grande Treverman, questo teologo tedesco, e tra l'altro il più letto teologo tedesco oggi in Germania, Treverman, che poi, come spesso è accaduto, Ratzinger ha avuto la buona idea di togliergli l'insegnamento e di allontanarlo da conferenze, da tutto, e poi lui era prete, adesso mi sembra che si sia tolto e viva con una compagna, e è stato un grande psicanalista, è un grandissimo psicanalista, e ha avuto il merito di leggere il Vangelo in chiave psicanalitica. Leggetevi, se vi capita, il commento che ha fatto Treverman a Marco, è la più bella cosa che abbia detto su Marco. E lui dice, guardate che è interessante, se voi leggete il testo quando nasce Salomone, da questa unione, no? Da questa unione tra Bezzabea e Davide, questi due omicidi, questi due uomini, queste due persone che hanno fatto cose tremende, alla fine nasce Salomone e Dio benedì Salomone, Dio benedì Salomone, benedì in fondo questa storia. Questa storia anche sporca, questa storia malata, apparentemente malata, ma alla fine c'è una benedizione. Io dico sempre, quando parlo anche a coppie che magari sono al secondo matrimonio, secondo terzo matrimonio, no? Io credo che ci sia sempre una benedizione di Dio, anche lì. Perché quando c'è una storia di amore, quando c'è una storia che è feconda non vuol dire mettere al mondo figli soltanto, lì c'è Dio che sta operando, lì c'è Dio che sta operando, perché Dio non può chiudersi nel dispensare amore, benevolenza, fecondità, perché un amore è andato a male, perché un amore è fallito, perché può succedere. Ecco, credo che la storia di Bezzabea e Davide ci segni qualcosa di grandioso. Da Salomone a valle arriverà Gesù, il Dio incarnato, da questa storia. E allora veramente anche io penso che in ogni storia, anche matrimoniale, che è rinata, penso che sia esperienza di molti, anche perché hanno vissuto o perché hanno sentito amici, parenti, di vite felici, vite compiute, magari nelle seconde nozze, perché Dio è soltanto un verbo declinato all'infinito, al futuro, all'infinito futuro, e quindi apre strade, dà ancora possibilità, apre ancora orizzonti, indipendentemente da ciò che ci siamo lasciati alle spalle.
Bene, io credo che sono 7:15, avevamo detto di non allungare i nostri tempi, mi sembra che abbiamo detto delle cose analoghe, insomma, di come effettivamente Dio, da storie storte, come diceva Paolo Squizzato, da storie piene di errori, questi errori vengono trasformati in promesse. Noi sovente sentiamo dire, ah, ma sai quello lì o quella là, con i genitori, con i nonni che aveva, eccetera. Ecco, Gesù ci viene presentato uno con dei nonni, dei bisnonni, degli antenati, pieni, ma veramente pieni di... Andatevi a guardare le storie di queste quattro donne straordinarie, perché poi Bezzabea, Paolo dice Bezzabea e Davide omicidi. Beh, ma lei non aveva la possibilità di scendere molto, perché quando il re diceva quella deve diventare la mia donna, c'era poco da fare, non avrebbe forse anche fatto volentieri a meno questa donna bellissima, eccetera, ma è costretta ad unirsi a Davide, poi ovviamente diventerà sua moglie, come vi ho detto, da Salomone nascerà Gesù, anche se il primo bambino ovviamente muore. Una storia,
ecco, però,
piena di ombre e di luci.
Su questa cosa io non sono molto d'accordo sul fatto che il bambino sia morto per punizione. E, bisogna
dobbiamo riprendere questi testi qui. Ma no, è brutta l'idea della punizione, ma evidentemente c'è l'idea di una contraddizione che lì in un primo momento non può essere risolta, secondo me. Ma parleremo poi di Davide, di Bezzabea, eccetera. Ma guardate questi quattro nomi, lasciate stare i re come Manasse, che è stata una schifezza di re, 55 anni ha governato, ne ha fatte di tutti i colori, era veramente il principe degli idolatri, eppure c'è il suo nome di mezzo, nella genealogia di Gesù, ecco, avrebbero potuto scegliere qualcosa di meglio per ricostruirla. Luca risale fino ad Adamo, mentre, come abbiamo detto più volte, Matteo risale solo fino ad Abramo, cioè fino all'inizio della storia di Israele. Luca la fa risalire addirittura alla preistoria, all'inizio, ecco, all'inizio degli inizi.